quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi? Se mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore.
Parole del Signore nel brano evangelico che abbiamo ascoltato fanno parte di quei discorsi che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena. Già domenica scorsa leggevamo un brano che sta proprio all'inizio di quella serie di discorsi che ci riferisce l'Evangelista Giovanni. Domenica scorsa, ricordate, lascio a voi quello che è mio, quello che viene solitamente definito il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ne parlavamo una settimana fa. E quello che Gesù lascia ai discepoli e a noi, di suo, è proprio il momento solenne dell'ultima cena, nel quale Gesù sta facendo, per così dire, testamento, sta consegnando quello che è suo, il suo patrimonio più prezioso, il motivo stesso della sua presenza in questo mondo, della sua missione in mezzo a noi. Ecco, quello che è mio lascio a voi, che questo amore che viene da Dio, che viene dal grembo di Dio, che viene dal profondo mistero di Dio attraverso Gesù, il Figlio che nell'umanità si è presentato a noi, ed ecco che questo amore si sviluppi nelle relazioni tra di voi, il lascito di Gesù ai suoi discepoli. Ed ecco il brano evangelico di quest'oggi, che si inserisce in quegli stessi discorsi ma un po' più avanti, afferma qualcosa che rivela a noi una prospettiva che più che mai importante. È evidente, Gesù ne parla ai suoi discepoli in questo momento così solenne, ma non solo importante, è proprio coinvolgente, è una prospettiva che apre dinanzi a noi uno scenario veramente originalissimo, anche se le cose di cui Gesù parla non sono delle stranezze, delle stramberie, delle curiosità. Le cose di cui Gesù parla sono le cose importanti, quelle da cui dipende il valore della nostra vocazione alla vita. Dunque uno scenario nuovo, ma che ci riguarda. Perché? Perché qui Gesù dice, ricordate le parole che abbiamo ascoltato all'inizio del brano evangelico di questa domenica: se uno mi ama, se uno mi ama. E alla fine del brano: se mi amaste. Dunque Gesù parla qui di quell'amore quello di cui già sappiamo che viene da Lui, che è trasmesso da Lui, che è consegnato da Lui ai Suoi discepoli e a noi, quell'amore che passa attraverso di noi come una corrente che dovrebbe animarci, sostenerci, orientarci in tutte le relazioni che tengono impegnata la nostra esistenza umana. Ma Gesù parla qui di un amore che ritorna a Lui. Questo è il fatto nuovo. Se uno mi ama, dunque quell'amore che viene da Lui è un amore che ritorna a Lui. E Gesù parla dunque di quel dono d'amore che ha lasciato ai Suoi discepoli come un'attesa d'amore. Così come Gesù dona l'amore, Gesù attende una risposta d'amore. È il mistero di Dio che si rivela attraverso di Lui. Dal grembo del Dio vivente scaturisce questa corrente di vita, questa gratuita volontà d'amore che si effonde senza limiti. Ed ecco, l'amore vero, l'amore santo, l'amore puro è un amore che chiede di essere ricambiato. Questo è l'aspetto importante a cui accennavo poco fa e su cui bisogna che riflettiamo attentamente, perché l'amore non è semplicemente espressione di una generosità superiore, per cui c'è qualcuno che può compiere un atto che dimostra le sue buone intenzioni, le sue capacità ascetiche, cose del genere, e poi chi si è visto, per dirla in maniera un po' banale. Ed invece l'amore vero è un amore che si presenta come attesa di una restituzione, di una risposta, di un ricambio. È un amore che chiede di essere corrisposto. Ed è un amore povero. E per questo è un amore mendicante, per dir così. E per questo, vedete, è vero amore. Perché l'amore non si impone, l'amore non è un esercizio di potere che vuole dimostrare la propria superiorità e che schiaccia. L'amore non è un'azione di conquista che espugna la debolezza altrui. L'amore è un atto di consegna che attende di ricevere quel ricambio d'amore che nella libertà, nella gratuità riceverà da parte di coloro a cui quell'amore è donato. E vedete, è tutta la storia della salvezza, il mistero di Dio. Già nel mistero profondo di Dio, il mistero della comunione nella vita trinitaria di Dio, un mistero così grande di cui parliamo sempre in maniera solo piuttosto grossolana, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, dove l'amore circola in un dare e ricevere che è principio di una fecondità eterna ed inesauribile, il mistero di cui, ripeto, parliamo solo molto per approssimazione. Ed ecco, così come Dio si è rivelato a noi. Dio si è rivelato a noi dimostrando non solo la grandezza, la sovrabbondante gratuità della sua misericordia per noi, ecco, è un amore che suscita un riconoscimento, è un amore che penetra, un amore che scava in profondità quello che è l'atteggiamento interiore profondo della nostra realtà, di esseri umani, della nostra libertà. L'amore che riceviamo, ecco, diventa sollecitazione, invito, incoraggiamento, attesa, invocazione, in certo modo implorazione. Vedete che mistero grande, straordinario, il Dio vivente che si presenta a noi implorante, invocando una risposta d'amore. D'altronde, vedete, quello che sappiamo di Dio è quello che ci è stato rivelato attraverso il Figlio crocifisso e glorificato, e quel suo modo di presentarsi a noi, ecco, la gloria di Dio, si è presentato a noi bisognoso d'amore. Ci è presentato a noi, per questo un amore vero quello che riceviamo da Lui, perché è l'amore di colui che ha dimostrato nella gratuità assoluta della sua volontà di riconciliazione che attende, si è rivelato in modo tale da dimostrare che non vuole fare a meno di nessuna delle sue creature, di nessun essere umano, mai, di nessuno. Quell'amore crocifisso, vedete, è l'amore di Dio glorioso. Quell'amore crocifisso è l'amore che attende di essere ricambiato e che confida nel ricambio che riceverà. È l'amore che dimostra come non vuole, non ha voluto, né vorrà mai escludere qualcuno, dimenticarsi di qualcuno, rinunciare a qualcuno. Ha bisogno, per così dire, che mistero. Mistero di Dio nella sua grandezza infinita, bisognoso di una risposta. Ma per questo Dio è amore, perché amore vero. Non è un amore camuffato, non è un amore trasformato in esercizio di potere, nella pretesa, nella presunzione, in quello che nella nostra condizione umana è il modo di gestire le relazioni per soddisfare qualche interesse particolare. Con tutto ciò, naturalmente, non voglio semplificare le cose. Il nostro vissuto è sempre pieno di tante sorprese. Ma qui, vedete, la sorpresa nel brano evangelico di quest'oggi non può lasciarci indifferenti. Se uno mi ama, ecco, allora ci siamo. Gesù alla ricerca di una presenza che accolga l'amore che viene da Lui, ma per rispondere a Lui, per amarlo. E amare Dio. E vedete, sembra davvero una prospettiva che sfugge a qualunque nostro controllo e anche all'uso del nostro linguaggio. Ed invece è proprio così. E allora qui dice, ma è il mistero di Dio che entra nella nostra condizione umana e che dall'interno genera questa nuova potenza, questa capacità di amare, questa capacità di far del nostro vissuto un atto gratuito, un atto di affidamento, di consegna, di incontro. Tant'è vero, vedete, che proprio nel brano evangelico di quest'oggi Gesù dice: vi ho detto queste cose perché adesso io sono con voi, ma, e parla dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. È la potenza di Dio nella sua gratuita volontà d'amore che dal di dentro è presente e operante nella nostra condizione umana. Ed ecco, siamo tutti alla scuola dello Spirito Santo. È Lui che vi insegnerà, è Lui che vi ricorderà, è lo Spirito Santo maestro interiore che vuole educarci nell'esercizio di un amore autentico, di quell'amore che è gratuito, di quell'amore che non pretende e non vuole imporre le proprie aspettative. Perché? Perché vuole essere corrisposto nella gratuità, nella vera gratuità. Vedete che tutta la storia umana sta dentro a questa rivelazione. La missione affidata alla Chiesa, l'evangelizzazione fin dai primi discepoli, stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli, i primi discepoli, ecco, nella continuità con quella manifestazione della gloria di Dio nel crocifisso glorificato, alla ricerca di tutto quello che avviene nel corso delle generazioni, passano i secoli, passano i millenni, ed ecco, in attesa di questo coinvolgimento pieno e definitivo, per cui tutta l'umanità sarà in grado di dire sì. Ecco, una risposta d'amore a colui che è la sorgente ed è la inesauribile rivelazione dell'amore. È il senso della storia umana. Poi sappiamo come di tappa in tappa noi siamo molto in ritardo. noi siamo molto condizionati, siamo molto appesantiti, siamo molto inquinati, lo sappiamo bene, ma la Chiesa non rinuncia, noi non possiamo rinunciare a crescere e maturare in questa prospettiva. Lo Spirito Santo è all'opera ed ecco, stiamo imparando ad amare e a riconoscere come non siamo a posto, non siamo arrivati, non abbiamo maturato adeguatamente finché non saremo in grado di accogliere e apprezzare la presenza altrui, la presenza di tutti, ciò che riceviamo gratuitamente da coloro a cui siamo rivolti nel creato, nella storia umana, nella moltitudine dei popoli, nelle relazioni tra di noi. Siamo in attesa di un ricambio d'amore. Non è, vedete, è proprio il superamento, ma un superamento entusiasmante, commovente, il superamento di una visione della nostra vita cristiana che si misura in base alle buone azioni che riusciamo a compiere, perché qui c'è di mezzo l'attuazione di quella novità per cui l'amore non mi è stato donato per fare io bella figura, ma mi è stato donato per entrare in una relazione dove la presenza altrui mi è necessaria. La presenza altrui è così importante per cui non posso farne a meno. E la presenza altrui, e questo vale in grande, pensate alle relazioni tra popoli nel un livello mondiale, pensate alle relazioni anche tra di noi, nelle piccole misure del nostro vissuto, nelle nostre attività quotidiane, non posso fare a meno, ho bisogno di essere ricambiato. E finché non sono partecipe di questa storia d'amore, ecco che ancora mi trascino. È un trascinarsi importante, è il cammino della nostra vita cristiana che fa quotidianamente i conti con tante insufficienze, ma questa è la direzione verso cui stiamo andando, verso cui sta andando la missione della Chiesa, verso cui sta andando la storia dell'umanità intera. Tant'è vero, e concludo, vedete che proprio qui nel brano evangelico di quest'oggi Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Sono parole che poi ripetiamo sempre durante la celebrazione della Messa. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, ma non sia turbato il vostro cuore. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Cosa vuol dire? Vedete, la pace non è l'intervallo tra due guerre. C'è stata una guerra, poi c'è un tempo di pace, poi torna un'altra guerra perché le così vanno al mondo. O la pace perché c'è qualcuno che vince e qualcuno che perde. Ne parlavamo già in altre occasioni. O la pace perché c'è qualcuno che comanda, che impone i suoi criteri, i suoi interessi, la sua volontà, e qualcun altro che deve obbedire. E così abbiamo fatto la pace. Perché cancelliamo i problemi che poi riemergono sempre in maniera più drammatica che mai. Facciamo la pace. No, vi lascio la mia pace, dice Gesù. E la mia pace, quella di Gesù, quella che lascia a noi, quella che lascia ai suoi discepoli, a noi, alla Chiesa, alla nostra presenza, sempre con tutte le miserie nostre, ma dobbiamo renderci conto che questa pace è quella che si realizza quando sperimentiamo in maniera forse sempre più dolorosa, ma anche in maniera sempre più autentica e profondamente consolante, che non possiamo fare a meno della presenza altrui. Non posso fare a meno, non posso fare a meno dei miei nemici. Ecco, sembra allora davvero una prospettiva che sfugge alle capacità immediate del nostro vissuto. Non posso fare a meno proprio di quelle situazioni che complicano la mia vita, che mi mettono in discussione, che in certo modo forse mi offendono, ma non posso fare a meno. Ma è la pace di Gesù, è la pace del crocifisso glorificato, è la pace di Gesù, è la pace di Dio che è stata non solo annunciata a noi, ma realizzata per noi. Ormai questa novità è compiuta, è realizzata, è vissuta, è interna alla storia umana. È la pace di Dio, è la pace che viene nel mondo ed è la meta che dà appuntamento al compiersi finale di tutta la storia umana, è quella pace che viene nella autentica e definitiva comunione d'amore per la quale siamo stati creati e per cui tutto il mondo sussiste e l'umanità intera si sta ricomponendo attraverso tutti i disastri di cui facciamo esperienza generazione in generazione, ma l'umanità intera che si viene ricomponendo all'interno di una o come un'unica famiglia. Non possiamo fare a meno di nessuno, di quella presenza che merita di essere accolta e riconosciuta come un obiettivo a cui donare l'amore, quella presenza da cui continuiamo a attendere una risposta d'amore. E allora alziamoci in piedi.